Gentili ascoltatori di Radio Omega, un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti. A ora zero, questa volta parleremo di Afghanistan. Inizia il ritiro militare statunitense il 14 febbraio del 2019, quindi tra pochi giorni. Ad aprile il negoziato per il ritiro completo della rimanente aliquota di militari e quindi dei contingenti inviati in Afghanistan dagli altri paesi della coalizione, compresi gli italiani. Si sta trattando negli Emirati Arabi Uniti, gli americani parlano con una delegazione dei talebani. Quindi torneranno i cosiddetti studenti islamici anche nella capitale Kabul. E a questo punto esiste il fondato rischio che verranno sospese le elezioni presidenziali indette nel paese centroasiatico per il prossimo 20 luglio. Abbiamo detto nel frattempo a Dubai sono ancora in corso questi negoziati. Di questo parleremo con un militare in pensione, il generale Giorgio Battisti, un ufficiale degli Alpini che in Afghanistan praticamente ci ha vissuto negli ultimi due decenni. Ci arrivò alla fine del 2001, appunto dopo il ritiro dei talebani, spinti dalla guerra di Bush, la guerra americana, e dalle forze terrestri dell'Alleanza del Nord. Se non vado errato, generale, intanto buonasera.
Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, generale, comandante possiamo chiamarla, perché ha comandato varie unità, insomma. Allora, io me lo ricordo perché ero con lei a Kabul, era colonnello. Poi via negli anni seguenti, in diversi momenti, è avanzato di grado, è giunto ai vertici di ISAF, se non sbaglio, vero, la forza multinazionale di stabilizzazione.
Sono arrivato da colonnello in dicembre del 2001 a Kabul con l'ambasciatore De Giorgi.
Me lo ricordo, come no, De Giorgi.
L'ambasciata e creare le premesse per l'arrivo del nostro contingente. E ho terminato con l'ultimo incarico nel 2013, nel 2014, di un anno quale capo di Stato Maggiore della missione ISAF, sempre a Kabul.
Quindi lei è una persona di scienza. Una persona che ha un quadro chiaro della situazione, perché peraltro si occupa ancora di strategia, se non sbaglio.
Ma diciamo che per una questione un po', diciamo, di affetto personale verso quel paese, un po' per non diventare troppo pensionato, continuo a seguire le vicende internazionali, soprattutto nel campo della sicurezza e della difesa internazionale.
Vuole ricordarcelo? Fa parte di qualche fondazione, qualche istituto di ricerca?
Sì, ma non vorrei. Sì, faccio parte di alcuni istituti di ricerca nazionali e internazionali, di cui non dirò i nomi per non fare pubblicità occulta, e ho anche la possibilità di insegnare sicurezza e strategia internazionale in due università qua in Italia.
Bene, allora, comandante Battisti, facciamo, prima di fare il punto della situazione, io di introdurrei l'argomento riportando indietro le lancette dell'orologio a quel 2001-2002. Lei ha parlato dell'ambasciata, io mi ricordo erano incontri, diciamo così, epici, eroici, si prendeva il tè, gli italiani si ritrovavano alle 6 del pomeriggio, mi pare, un'ambasciata rimessa un po' a posto, per le strade non c'era la luce elettrica, era pieno di buche, era insicura la città, era pieno di mine. Facciamo un po' il punto, partiamo da allora.
Sì. Noi siamo arrivati, dico noi italiani, ma anche le avanguardie degli altri contingenti internazionali, siamo arrivati alla fine di dicembre a Kabul, perché allora il compito era quello solo di presidiare Kabul per dare un chiaro segnale alla comunità internazionale che ci saremmo presi cura dell'Afghanistan per farlo uscire da quel tunnel buio fatto di sacrifici e di tragedie che coincideva con il periodo del regime talebano. La città stentava ancora a uscire da questo clima di terrore, tanto è vero che, come ha citato lei, non c'erano luci nella sera sopra la città. Era sorprendente sorvolare in elicottero tutto l'agglomerato urbano e non si vedeva una luce, era tutto spento, si immaginavano pure, si vedevano nella penombra gli edifici, le case, ma non c'era una luce spenta. Quando poi sono sono ritornato altre volte, ho sempre visto crescere sempre di più in questa città, che fino ad assumere le caratteristiche tipiche di una città un po' disorganizzata, un po' caotica per via del traffico e della voglia di vivere di questi abitanti.
Come molte città asiatiche del resto, anche Nuova Delhi è caotica, Bombay è caotica, Dhaka è caotica.
Sì, era la tipica grande città asiatica, ma quello che colpiva era proprio la voglia di vivere di questa popolazione. Ricordiamo che più del 50% degli abitanti dell'Afghanistan ha meno di 30 anni, perché hanno solo vissuto, da quando sono nati, hanno solo vissuto momenti di guerra.
Senta, comandante, a quel tempo però erano presenti in loco anche, diciamo, dei civili. Io ricordo delle ONG italiane, dei volontari, quel medico torinese che impiantava protesi alle persone che saltavano sulle mine, sì. C'era strada con sì. Emergency, con l'ospedale, e comunque ce n'erano. Che ricorda
sì,
di questo?
Sì. Lì, assieme a noi militari, comunque erano già presenti alcune organizzazioni non governative, era presente la Croce Rossa Internazionale. Io ricordo il Tor Cairo, quel medico che non è torinese,
sì.
Ma della bassa Cuneese, che era lì da...
Piemontese, sì.
Sì, esatto, da una decina d'anni che dirigeva questo centro ortopedico della Croce Rossa, che con materiale di circostanza,
sì.
Recuperati anche sul posto, creava queste protesi per chi saltava sulle mine oppure per chi era nato con delle malformazioni. Ma c'erano anche tantissimi altri personaggi civili, compresi i giornalisti di cui lei
sa. C'era il Terzotto, ricordo anche che si occupava
sì,
delle
certo.
Mine. Sì, anche sì.
Sì, c'era, le mine era ed è tuttora un grosso problema, perché in questi 30 anni tutti hanno più o meno, ma soprattutto nel periodo sovietico, le mine erano all'ordine del giorno, venivano seminate anche dagli elicotteri, quindi
sì.
Non c'era neanche possibilità di avere tracce di dove erano state.
Beh, si scendeva dall'aeroporto e i militari francesi di guardia dicevano non uscite dalla parte
sì.
Di cemento, perché è minato anche all'interno dell'aeroporto, addirittura,
sì, perché,
era una situazione tremenda.
Perché quando sono arrivati i talebani, anzi facendo un passo indietro, con la caduta del regime filo comunista di Najibullah nell'aprile del 92, dal 92 al 96, quindi per 4 anni Kabul è stata teatro di una guerra fra le 7 formazioni di Mujahideen per il controllo, diciamo, della capitale e per prendere il potere. Quindi il fronte era Kabul, quindi anche questi Mujahideen che avevano cacciato i sovietici e deposti il regime filo comunista,
diciamo, con l'aiuto della CIA americana, grossi aiuti dei sauditi, dei pakistani, insomma, perché
allora
da soli probabilmente non ci sarebbero riusciti.
E allora questo penso che sia ormai storia. Gli Stati Uniti, tramite alleati, rifornivano questi mujahideen. Voi sapete che Reagan si è comportato così per una forma di, ma tra virgolette, di vendetta per il supporto che i sovietici avevano dato in Vietnam.
Beh, anche per far esplodere economicamente l'Unione Sovietica, insomma, in quel momento una tenaglia stringeva gli euromissili da una parte.
Questo più che
strategie,
diciamo che forse è stato lo scudo spaziale quello che ha contribuito a far implodere
sì.
L'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica in quel periodo
e gli
non aveva le capacità economiche,
anche.
Sì, gli euromissili anche, ma soprattutto lo scudo spaziale che avrebbe comportato una spesa enorme, non sostenibile da parte del regime sovietico.
Oh, dunque, però nel frattempo i talebani si sono ritirati, diciamo,
sì.
Gradualmente, col supporto della coalizione internazionale, le forze afghane, insomma, hanno ripreso parte del terreno, ma la guerra è andata avanti per 20 anni quasi. Non è finita, con alti e bassi, no?
Sì, io sono andato via nel maggio del 2002 e sono ritornato nel febbraio del 2003 a Bagram. In quel periodo si parlava di piccole sacche di resistenza talebana, parliamo del 2003. Quindi in quel momento si poteva concludere la missione, cioè eliminare la presenza talebana dal territorio afghano. Purtroppo Bush il giovane ha pensato di attaccare in quel periodo l'Iraq, e quindi buona parte delle risorse statunitensi, che erano, parlo di risorse militari chiaramente,
sì, sì,
che erano schierate lì in Afghanistan, sono state...
Perché con l'Iraq, insomma, sì, poi ricordiamo l'uragano Katrina, insomma, quello che è successo,
sì,
in America.
Sono state dirottate sul fronte iracheno. Per cui in quel momento io mi ricordo che nella primavera del 2003 i soldati americani presenti nel paese erano non più di 12-13 mila uomini che conducevano operazioni militari, che dicevo prima, per eliminare le ultime sacche di resistenza talebane. Quindi sembrava che la situazione fosse stabilizzata e si potesse poi chiudere con questo problema di questa guerriglia talebana. Purtroppo non è stato così, perché l'attenzione poi è stata dirottata sull'Iraq, per cui i talebani hanno potuto riorganizzarsi e riprendere violento e anche molto aggressivo questa campagna di guerriglia contro le forze del governo di Kabul e contro le forze multinazionali a partire dal 2006 sostanzialmente.
Oh, 2006, comandante, possiamo fare... Mi scusi, no, la sento a tratti a volte. Possiamo parlare di un, diciamo, di ricorsi storici in questo senso? Perché anche adesso sta accadendo qualcosa di simile con Trump, ovvero Washington sta spostando il baricentro dei suoi interessi, le sue attenzioni nel Pacifico, e quindi in qualche modo sguarnisce, poi si è stanchi della guerra, per carità, il body count adesso è migliore di quello iracheno, vorrei dire i morti, i soldati americani caduti, no? Però sta spostando le sue attenzioni, le sue energie nel, diciamo, contenimento, tra virgolette, della Cina popolare, no? E quindi i ritiri dall'Afghanistan, l'impegno al Medio Oriente e di nuovo le trattative, questa volta si fa la parte. Secondo lei, diciamo, combacia questa cosa?
Ma io non posso dirlo, perché non è che sia nella camera ovale del presidente Trump. Ci può essere qualche coincidenza.
Leggendo i fatti, diciamo.
Sì, ci può essere qualche coincidenza. Ritengo che Trump, col suo motto American First, vuole comunque ritirare le forze e prepararsi, come dicono molti giornali, per la prossima campagna elettorale, quello che ha fatto anche in Siria, quando che ha annunciato che le forze si sposteranno però in Iraq, quindi
sì,
non si ritireranno definitivamente. Adesso però bisogna anche vedere che indubbiamente le prime forze sembra che vengano ridotte a breve, le prime forze americane.
Sì, questa prima aliquota di 15.000-14.000 uomini.
No, in questo momento loro sono 14.000 uomini.
Ora sono a 14.000?
Sì, 14.000 sono. Può darsi che si ritirino una parte a breve, però non è ancora stato stabilito quella che viene chiamata in gergo tecnico una timeline, cioè un programma di ritiro delle forze, perché ancorché abbiano raggiunto questo accordo quadro con i talebani, che si basa sostanzialmente su tre punti, quello che non sarà più una piattaforma per il terrorismo, per il rispetto dei diritti umani e comunque per arrivare ai colloqui con il legittimo governo di Kabul, ancora deve essere deciso questo ritiro delle forze. È un'occasione per avere qualche informazione più chiara, saranno gli esiti della ministeriale, dei ministri della difesa della NATO, che si terrà domani e dopodomani a Bruxelles, dove i 29 paesi della NATO, con gli Stati Uniti compresi e negli altri paesi che forniscono ancora forze lì in Afghanistan, decideranno in modo univoco e comune come procedere in questo verosimile potenziale disimpegno dal paese.
Oh, però adesso si pongono due grosse incognite. La prima è che i talebani non sono mai stati effettivamente coesi, anche al tempo del Mullah Omar, diciamo. E
sì,
poi l'altra incognita, anche se adesso il vertice tratta a Dubai, no? Però sappiamo benissimo che l'Afghanistan è fatto di migliaia di warlords, di capi guerriglieri,
sì,
e poi la tenuta delle istituzioni governative. Si potrebbe ripetere, con il rischio però, perché adesso c'è anche la presenza dello Stato Islamico, diciamo, di questi no jihadisti, e quindi lo Stato Islamico del Khorasan, mi pare si chiami, è anche il rischio di un distacco di parte, come successe anche allora dopo la caduta dopo il ritiro sovietico e la caduta e la, diciamo, l'eliminazione di Nasrullah, no? Il
questo può
passaggio
essere
di
verosimile.
afghani governativi regolari
Certo,
con.
certo. Questo può essere verosimile per una serie di fattori. Il primo è che comunque lo Stato islamico che ha perso la sua, come si può dire, la sua presenza territoriale in Siria e in
Il suo
Iraq
santuario, che è mio grosso santuario,
potrà
forse.
cercare adesso in quest'area tra Afghanistan e Pakistan, che loro chiamano Khorasan, potrà cercare questa nuova presenza geografica.
Che non va confuso col Khorasan iraniano, che comunque
No,
confina
no, no, no,
in
no, no.
una zona di spazi di traffici di droga immensi,
Sì,
confina con
sì, sì.
l'Afghanistan, peraltro.
Certo. Ma questo poi si deve aggiungere effettivamente, se questi talebani siano coesi per accettare quell'accordo che dovrebbe essere raggiunto con gli americani negli Emirati, perché sono tantissime formazioni e non tutte queste formazioni combattono per una questione ideologica. Molte di queste formazioni sono anche trafficanti di droga che un giorno si dichiarano talebani per avere maggiore riconoscimento in ambito internazionale, dopo portano la droga fuori dal paese. Ricordiamoci che l'Afghanistan è il principale, se non è uno dei principali, se non il principale
La sentiamo a tratti,
portatore di oppio.
produttore di oppio, sì, la sentiamo a tratti, sì.
È uno dei principali, è uno dei paesi che produce più droga nel mondo, e questo ci fa pensare che se non chiariamo bene le modalità di ritiro, chi controllerà questo ritiro, chi farà da garante a livello internazionale di questa pace, se vogliamo chiamarla così. C'è il rischio che fra qualche anno si ritorni in Afghanistan per combattere questi trafficanti.
Sì, beh, abbiamo visto che le operazioni, diciamo, di repressione e contrasto della produzione e anche diciamo, del traffico di stupefacenti, dell'oppio derivati soprattutto, non è che siano andate molto bene. Le guerre di Bush, cioè questa
Ah, ma lì c'è
dottrina
una cosa.
proibizionista, ha portato,
Sì.
insomma, non ha portato lontano, insomma. Le
Ma però vede, lì è una
conversioni
questione
non
anche
hanno
di.
attecchito anche, no? Vi facciamo
Ma
piantare le
no,
patate, no?
sì, ma lì c'è un problema. Io penso che bisogna conoscere bene chi ha deciso questa campagna di contrasto della produzione della droga. Dove offrire delle alternative concrete ai contadini afghani. Perché un campo di droga che deve essere poco coltivato, perché comunque l'oppio cresce anche senza seguirlo, anche senza lì
Sì.
annaffiarlo, è un colpo. Poi bisogna dare un'alternativa che sia reale, che permetta a questo contadino di sfamare la propria famiglia nell'arco dell'anno. I narcotrafficanti talebani, o comunque questi banditi, provano o comprano, adesso non lo so, ma compravano già in anticipo il prodotto ancora prima che venisse, per dare possibilità.
Certo, un grosso
Okay?
investimento dava sicurezza sociale.
Esatto, no? Ma erano sicuri i contadini. Quindi incidere troppo su questa, diciamo, sui campi di oppio, ma non avrebbe fatto altro che alimentare ancora di più la resistenza talebana, ancora di più il numero di talebani, perché
Certo.
può sfamare la propria famiglia. È chiaro che non sarà, che non sarà molto felice, che non poteva essere molto felice, quindi poteva andare ad ingrossare le fila talebane, che comunque pagavano uno stipendio ai loro guerriglieri.
Certo. Senta, comandante, io concluderei questa nostra chiacchierata. Parlando degli italiani, insomma, c'è stato, senza entrare adesso nella querela politica del momento, e il ministro degli esteri non lo sapeva, e il ministro della difesa, che peraltro è una riservista della riserva qualificata dell'esercito, se non sbaglio, il ministro Trenta, no?
Sì,
Vero, ecco. Quindi,
della
sì,
riserva selezionata.
credo che fosse al POLAD, cioè il Political Advisor da qualche parte, no? In
Sì,
Libano, se non sbaglio, consigliera
ha
politica,
fatto qualche
diciamo.
missione,
Sì.
certo.
Che succede? Cioè, noi siamo lì da un sacco di tempo, appunto da quando ci è arrivato lei, ce l'ha portato lei, adesso dovrebbero tornare. Possiamo spendere due parole, fare qualche una considerazione su questo?
Ah, sì, dunque io penso
tanto
che...
Tanto chi c'è adesso? Balpini, Bersaglieri, Granatieri, chi c'è?
Paragaudini? C'è la brigata Aeromobili Friuli di Bologna.
Sì.
Quindi sono circa 900 uomini, poi di vari assetti della Marina, dell'Aeronautica e anche dei Carabinieri. Ritengo che il piano di ritiro, ammesso che si voglia parlare di piano di ritiro praticamente immediato, verrà deciso in questa ministeriale di cui vi parlavo prima, domani e dopodomani a Bruxelles. Anzi, sarà uno degli argomenti, perché comunque Trump ha già preannunciato questo ritiro. Altri paesi della NATO hanno detto che se gli americani si ritirano, ritireranno anche loro
evidente.
Le proprie
Senza
forze.
Gli assetti quindi, americani ce la farebbero a mantenere a parte i costi, i satelliti, tutto il resto.
Il trasporto strategico, quindi il supporto aereo, che è quello che forniscono sempre gli Stati Uniti. Quindi è chiaro che se si parla di ritiro saranno tutti i contingenti che in modo coordinato, in modo corale, decideranno come procedere, perché questo ritiro che non sarà una cosa facile, perché
i ritiri non sono mai semplici, sono anche pericolosi, lei mi insegna, no?
Certo,
dappertutto, nei Balcani,
Iraq. Perché significa portare via circa 17.000 uomini, 18.000 uomini tra soldati americani e anche soldati degli altri paesi, ma tutti gli equipaggiamenti, bisogna vedere cosa lasciare,
portare
cosa distruggere, cosa portare via. E ricordiamoci che l'Afghanistan è un paese che non ha sbocchi al mare, il porto più vicino che è Karachi dista 1500 km di strade certamente non sicure, quindi il grande sforzo logistico sarà quello che determinerà, ritengo, i tempi del ritiro dei vari contingenti.
I russi potrebbero aiutare? Una domanda un po' una barzelletta, però.
Ma i russi a quel tempo confinavano con l'Afghanistan, quindi per loro era molto più semplice, perché si sono potuti ritirare per la strada che passa per il Salang Pass, quella che allora andava in uno dei cinque paesi islamici che facevano parte delle
Repubbliche Sovietiche, diciamo, sì, il famoso tunnel del Salang, no?
Sì,
anche quello pericolosissimo.
È pericolosissimo, certo. Quindi la logistica sarà il fattore che determinerà i tempi dell'eventuale ritiro delle forze.
Bene. Voleva aggiungere qualcosa? L'ho interrotta?
No, nient'altro, ma comunque penso che gli italiani, come tutti gli altri, si ritireranno tutti assieme, cioè non è che ce ne andiamo via prima, non facciamo come, non penso che faremo come il presidente Zapatero, che il giorno dopo di essere stato eletto in Spagna ha dato ordine ai suoi soldati di ritirarsi subito dal
lì. Ci fu un grosso attentato che i francesi,
sì,
addirittura i servizi segreti e, diciamo, gli agenti di influenza cercarono con un'operazione psicologica di attribuire all'ETA fino al giorno prima delle elezioni.
Non penso che ci ritireremo in modo scoordinato, ci ritireremo tutti assieme come abbiamo sempre fatto, siamo arrivati con gli altri, con gli altri contingenti, e ce ne andremo via assieme agli altri contingenti se si parla di ripiegamento.
Bene, noi a questo punto non possiamo che ringraziare il generale Giorgio Battisti, ufficiale degli Alpini in congedo, che ha comandato per molti anni unità e vertici della forza multinazionale in Afghanistan. Ci congediamo dagli ascoltatori di Ora Zero, dandovi appuntamento alla prossima trasmissione. Un cordiale saluto da Gianluca.
Buonasera,
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 comandante,
grazie a tutti.
Di nuovo.
Buonasera.